Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. A quanti ci seguono dall'Italia e dal mondo un cordiale saluto e un augurio affettuoso alle nostre ascoltatrici che festeggiano il proprio onomastico portando il bel nome di Rita.
Rita da Cascia, la santa del perdono. Da un testo del padre Mario Di Quinzio. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
Rocca Porena, villaggio presepio, quasi rifugio, stretto tra colline frananti, dominato dallo scoglio, deserto aspro e verde, luogo di preghiera. In una casa uguale alle altre, due vecchi coniugi, Antonio Lotti e Amata Ferri, trascorrono la loro esistenza nel grigiore della solitudine, senza figli. Eterne le lunghe serate d'inverno, al fioco lume della lanterna a olio, mentre pregano o leggono il Vangelo. Dio è il padrone della vita. Inaspettatamente, provvidenzialmente, nella famiglia Lotti fiorì la vita. Nell'anno 1381 viene alla luce una bambina chiamata Margherita, diminutivo Rita.
La storia è avara di notizie sulla piccola Rita. Si sa che fu battezzata nella chiesa di Santa Maria della Plebe a Cascia e venne subito in contatto con la spiritualità degli agostiniani, che avevano colà un convento e una splendida chiesa dedicata al fondatore.
Della sua famiglia la tradizione dice che il babbo era pacere, portava la pace nelle famiglie sconvolte dalle vendette, un quasi volontariato cristiano di quel tempo in favore dei bisognosi. Riguardo alla bambina una cosa è certa. La gente era meravigliata della nascita fuori dell'ordinario riguardo all'età dei genitori. Questa nota straordinaria e festosa è stata esaltata dalla leggenda delle api che depositarono gocce di miele sulla boccuccia della bimba mentre dormiva.
La scena si trova al primo posto in una tela del 1480 e viene presentata con queste parole. La beata Rita stava nella culla e le uscivano dalla bocca cinque api o le entravano in bocca alla presenza del padre e della madre. Il fatto è storico, ma non necessariamente miracoloso. La bambina fu trovata dai genitori con delle api sulla faccia. Naturalmente temettero per lei, ma non si ebbero conseguenze dannose e tutto finì nella dimenticanza. Quando però quella bambina divenne la grande mistica e la gloria di Cascia, allora i suoi concittadini si ricordarono di quella prima manifestazione della provvidenza divina verso la loro Rita e misero le api nello stemma gentilizio della famiglia della santa.
Come i grandi santi del suo tempo, anche Rita ha avuto i suoi fioretti, voce spontanea e profetica del senso della fede che è nel popolo di Dio.
Nel Medioevo, Rocca Porena è una borgata del comune di Cascia, forse l'antico municipio romano di nome Cursula. E nel 300 Cascia è un centro importante, sia sotto il profilo commerciale, si trova sul percorso della mulattiera che collega Napoli con Bologna, sia su quello produttivo, ci sono lanieri, ramai, artigiani. In una parola, Cascia non era un centro chiuso, ma un punto di incontro tra mentalità e culture diverse.
C'è anche però immoralità e violenza. La città è spesso in guerra con gli altri comuni vicini. L'Aquila, Posta, Cerreto, e all'interno è divisa in Guelfi e Ghibellini, con continue vendette tra le famiglie potenti, come si può leggere dai documenti del tempo. Nella Sillogia agostiniana, compilata in latino a Cascia tra il 1431 e il 1442, si legge:
agiscono iniquamente coloro che si vendicano pubblicamente e privatamente contro chi non ha colpa alcuna. E questo vizio è diffuso in questa città, dove, se uno commette un crimine, vengono perseguiti tutti i discendenti in linea maschile.
Questi erano i tempi in cui visse Rita. Di lei abbiamo una breve biografia scritta un anno dopo la morte dal notaio casciano Domenico Angeli.
Una onorevolissima suora, donna signora Rita, avendo trascorsi 40 anni da monaca nel chiostro della predetta chiesa di Santa Maria Maddalena di Cascia, vivendo con carità nel servizio di Dio, seguì alla fine la sorte di ogni essere umano. E Dio, nel cui servizio perseverò per il tempo predetto, volendo mostrare agli altri fedeli un modello di vita, affinché, come lei era vissuta servendo Dio con digiuni e preghiere, così anch'essi, i fedeli cristiani, vivessero, operò mirabilmente molti miracoli e prodigi, con la sua potenza e per i meriti della beata Rita.
Allo stesso anno risale l'iscrizione poetica della cosiddetta Cassa Solenne, ove nel 1457 venne riposto il corpo della santa. L'autenticità dello scritto è stata confermata da un attento esame paleografico.
O beata con fermezza e virtute, quando alluminasti nella croce, dove pene d'aria avesti acute, lassando la mondana e trista foce, per sanar tue inferme oscure piaghe in quella passion tanto feroce, che merito sì grande attribuisti, che a te sopra ogni donna fu donato che una delle spine di Cristo recepisti. Non per prezzo mondan, non per mercede, che ella crede sia avere altro tesoro, se non colui che tutta a lui si diede, e non le parve ancora esser ben monda, che 15 anni la spina patisti per andare alla vita più iocunda.
Sempre su questa cassa vi sono due pitture.
In una di queste, a fianco della iscrizione, viene raffigurata la santa giacente in pieno riposo, con sulla fronte il segno rosseggiante della piaga e con una spina che vi è confitta.
L'altra pittura è costituita da un trittico diviso in tre archi. Al centro Cristo, che risorge glorioso, con i segni della passione sulle palme delle mani, sul costato e con la corona di spine. Ai lati Santa Maria Maddalena, con in mano il vasetto per gli unguenti, e Santa Rita, che con la mano alzata mostra la spina e, con sulla fronte ben visibile, la piaga rosseggiante.
Appunto questo segno della spina, di là dalla sofferenza fisica, fu come il sigillo delle sue pene interiori, ma fu soprattutto la prova della sua diretta partecipazione alla passione di Cristo, centrata, per così dire, in uno dei momenti più drammatici, quale fu quello della coronazione di spine nel pretorio di Pilato.
A 15 anni, nella chiesa di San Montano a Rocca Porena, Rita va sposa al giovane Paolo Ferdinando. Il Cavallucci lo presenta come uomo molto feroce. Di Paolo Ferdinando la dolce Rita divenne la sposa affettuosa, conciliante e comprensiva.
La storia ricorda che Paolo Ferdinando da leone divenne agnello. La bontà della sposa fu contagiosa anche per quell'uomo rude e privo di scrupoli. Rita divenne sposa felice con il marito divenuto buon cristiano e con l'immensa gioia dei due figli Gian Giacomo e Paolo Maria. Poi una svolta improvvisa e tragica. L'assassinio del marito. Con ogni probabilità, il terribile evento accadde tra il 1412 e il 1413. A Cascia scoppia una grave sommossa popolare contro il podestà, ma della morte di Paolo non si sa nulla e l'assassinio poteva attribuirsi a un regolamento di conti tra famiglie come a una vendetta politica. Il luogo dell'attentato è la valle del fiume Corno, che unisce Cascia a Roccaporena, sotto la superba torre di Colle Giacone.
La notte della tragedia fu notte di tempesta del cielo e di tenebre nella gola del fiume Corno. Vento, fragore di acque e opprimente solitudine di un luogo selvaggio. La vedova, i figli, i parenti e alcuni amici cercano il cadavere alla luce incerta delle lanterne.
Come era nella logica spietata dei tempi, l'uccisione di Paolo Ferdinando divenne cronaca del giorno e la spirale dell'odio si allargò a macchia d'olio. Rita Lotti, vedova Mancini, fece sentire alta la voce del perdono cristiano.
Il console di Cascia, Cittadini, interrogato al processo di beatificazione, afferma che Rita aveva pregato sempre Dio per quello che le aveva ucciso il marito.
In modo particolarissimo, Rita si consacrò da vedova all'educazione cristiana dei figli. A essi, che tendevano alla vendetta, opponeva la legge evangelica e gli esempi dei santi, spiegando che in nessun altro modo avrebbero giovato di più all'anima del padre che se avessero dimenticato generosamente l'assassinio e chiesto misericordia per tutti a colui che aveva voluto essere ucciso per la salvezza universale e aveva pregato il padre di perdonare ai suoi stessi carnefici.
All'età di 35 anni, Rita si trovò sola a combattere la battaglia decisiva della sua vita: il perdono all'assassino e la riconciliazione delle famiglie. Il gesto cristiano fu respinto dai figli e dai parenti. Per essi l'onore del casato valeva molto più del perdono cristiano. Anche l'opinione pubblica era contro di lei e Rita fu agnello tra i lupi.
I biografi riferiscono che la madre pregò per la loro morte prima che si macchiassero della vendetta. Sappiamo che i figli morirono, forse di peste, l'uno dopo l'altro all'età di 16 anni, circa un anno dopo l'uccisione del padre.
La vicenda storica e drammatica è stata, come dire, addolcita dalla celebre leggenda secondo la quale Rita, prossima alla morte, chiese la rosa dell'orto di Roccaporena in pieno inverno. La rosa desiderata fiorì non con il calore del sole, ma con il caldo della fede dell'eroica madre che aveva chiesto il miracolo della rosa come segno del perdono per i figli.
La leggenda della rosa è raccontata così fino dal 1610. Mentre stava a letto quasi da 4 anni, Rita fu visitata da una sua cara parente che nel congedarsi le domandò se voleva qualcosa da casa sua. Rita rispose che voleva una rosa del suo orticello di Roccaporena. Poco, ma impossibile nel mese di gennaio. Tuttavia quella donna, benché incredula, trovò con sua sorpresa una bella rosa sbocciata e fresca in mezzo a un rosaio dell'orto di Rita. Si fece premura di portarla alla santa, che l'odorò, ne rese grazie al suo Gesù e la passò alle sue consorelle piene di stupore. Così la santa della spina si completò nella santa della rosa. Anche questo è un altro simbolo naturale della santità, tanto che San Paolo l'ha chiamata il buon odore del Cristo in noi. Quella rosa fu anche un dono gentile di Rita alle sue consorelle per ringraziarle di tante premure nella sua malattia e fu l'ultima soddisfazione terrena di Rita, che nel maggio successivo sarebbe volata in cielo per essere petalo della candida rosa.
Legis clausa formosa.
Con la morte prematura dei figli, sembrava facilitata la pacificazione. Invece, la pace era legata all'ingresso di Rita in monastero. Lo storico Cavallucci e la tradizione affermano che Rita chiese più volte di essere accolta nel monastero agostiniano di Santa Maria Maddalena, ma sempre invano.
La norma del 1401 del Podestà di Cascia stabiliva che per entrare in monastero una vedova senza figli doveva avere il consenso dei parenti, ma i parenti di Rita avrebbero concesso il permesso qualora Rita si fosse unita alla vendetta per salvare l'onore del parentado. A Rita non rimaneva che la fede in Dio. E la storia ricorda che Rita pregava che intercedessero per lei i tre suoi protettori, San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino. A questo punto la storia si confonde con la tradizione.
Prima d'essere monaca a Cascia, Rita abitava a Rocca Porena, un piccolo gruppo di case a 5 chilometri quasi sul fondo di un ristretto cratere vulcanico. Caratteristico lo scoglio, una specie di cono che si innalza per un centinaio di metri. Su di esso la tradizione dice che Rita si ritirasse qualche volta a pregare, forse più spesso dopo l'uccisione del marito e la perdita dei figli. Sentiva arrivato il momento di realizzare la sua vocazione religiosa, ma il monastero di Santa Maria Maddalena si ostinava a respingerla. Si racconta allora che una notte i suoi tre protettori l'avrebbero invitata sullo scoglio, l'avrebbero trasportata di lì a Cascia e introdotta clandestinamente nel monastero di Santa Maria Maddalena. Al mattino, le monache, sopraffatte dal miracolo, l'avrebbero accolta tra loro, per sempre.
Il miracolo ci fu realmente. Fu quello della pacificazione del popolo di Cascia, che sembrava un'impresa impossibile e che Rita ottenne con la perseveranza della sua preghiera e con l'intercessione dei suoi protettori.
Fu uno spettacolo quando nella chiesa di San Francesco si verificò il miracolo del popolo divenuto chiesa profetica nella fraternità e nella comunione. Le campane si sciolsero nell'alleluia della Pasqua rinnovata nell'esodo veramente cristiano. Passaggio dall'odio al perdono, dalla vendetta alla pace.
Rita Lotti, vedova Mancini, entrò nel monastero di Santa Maddalena nel 1417. Vi rimase per 40 anni, in assoluta obbedienza, badando all'orto. E nasce così un'altra leggenda, quella della vite miracolosa.
Lo sviluppo florido di una qualsiasi pianta è fino dall'epoca dei Salmi il simbolo del giusto che si compiace della legge del Signore. Ed anche nella storia del monachesimo più antico, un bastone miracolosamente fiorito diviene simbolo dell'obbedienza. Già in una tela del 1480, accanto alla porta del monastero di Santa Maria Maddalena, è dipinta una pianta senza alcuna spiegazione della sua presenza. La fantasia popolare ha supplito e ha fatto di quella pianta l'emblema dell'obbedienza laboriosa di Rita, alla quale era stata affidata la cura dell'orto. Lo seppe trasformare. Quella pianta è una vite rigogliosa.
Il miracolo dell'obbedienza di Rita è certissimo e in qualche modo continua ancora oggi sotto altra forma. Quella vite è spesso umile strumento di grazie spirituali e materiali straordinarie che hanno fatto di Rita la santa degli impossibili. La fede può tutto. Ci mette dalla parte di Dio e allora Dio è tutto dalla nostra parte.
Il coronamento della santità di Rita avvenne la sera del Venerdì Santo, 18 aprile 1442, quando nel piccolo oratorio del monastero riceve la stigmata dell'incoronazione di Gesù. Una spina ferì la sua fronte con una piaga che portò per 15 anni. La storia ricorda che la stigmata scomparve quando Rita si recò in pellegrinaggio a Roma per l'anno santo del 1450. Al ritorno a Cascia ricomparve il segno della passione del Signore.
Rita Lotti, vedova Mancini, si spense nella povera cella del monastero di Santa Maria Maddalena il 22 maggio 1457. Con la sua santa morte, la casalinga di Rocca Porena entrava nella storia. Nel 1628, Papa Urbano VIII la beatifica nella chiesa di Sant'Agostino in Roma.
Figlia spirituale di Sant'Agostino, ella ne ha messo in pratica gli insegnamenti, pur senza averli letti nei libri.
Rita D'Acascia fu canonizzata il 24 maggio 1900 da Papa Leone XIII.
Rita seppe vivere nella città degli uomini con la fede e lo spirito della città di Dio. Nel polverone delle tragiche vicende familiari e cittadine non fu donna pessimista o sconfitta, non una cristiana eroicamente frustrata, atteggiandosi a vittima della malvagità degli uomini. Da vera discepola di Cristo seppe camminare sulle acque infide delle passioni umane, senza affondare.
La spiritualità di Rita è come un albero piantato lungo corsi d'acqua, le cui radici sono sempre fresche e le cui foglie non ingialliscono mai. Rita D'Acascia è oggi cittadina del mondo.
Davvero Rita è ad un tempo la donna forte e la vergine saggia, delle quali ci parla la Sacra Scrittura, che in tutti gli stati di vita indica, e non già a parole, quale sia la via autentica alla santità, come sequela fedele di Cristo, fino alla croce.
Cascia oggi, anche per i terremoti che nei secoli l'hanno distrutta più volte, è una piccola città, come nascosta tra i monti dell'Umbria. Ma la sua importanza sul piano religioso si colloca a livello internazionale, perché il nome di Rita ha reso Cascia città sul monte, punto geografico limitato, ma immensamente sconfinato nella sua trasparenza metafisica e nella sua dimensione spirituale. Piccolo crocevia dello spirito, dove la violenza del regno di Dio si realizza nel carisma delle beatitudini. Da questa fonte nascono i profeti e i santi.
Accanto a San Benedetto da Norcia e a San Francesco d'Assisi, l'umile donna di Rocca Porena si colloca come una sorella, quasi a comporre un trittico ideale di radiante santità, che attesta e insieme sollecita ad approfondire, nel senso della coerenza, l'ininterrotto filone di grazia che solca la terra feconda dell'Umbria cristiana.
Santa Rita, santa del perdono, insegnaci che il perdonare le offese non è un soprappiù, ma un dovere cristiano, che ci rende degni della misericordia di Dio. Insegnaci a pregare per chi ci offende e a fare del bene ai nostri nemici. O Santa Rita, tu che sei la santa degli impossibili, aiuta i malati nel corpo e nello spirito, perché vincano la sofferenza con la speranza e trasformino il male in sorgente di vita eterna.
Rita D'Acascia, la santa del perdono. Da un testo del padre Mario Di Quinzio. Con Franca Salerno e Marco Mete hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Paolo Lombardi, Andrea Lopez, Roberto Pedicini, Alessandro Rossi. Tecnici del suono Alvaro D'Amico e Roberto Venturini. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.